Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio,
che ne sai di un ragazzo
è roccia ormai,
che mostrava tutte quante le sue
sfide, sfide il tempo e si dice vento e tu lo sai,
virginità.
Sì, che tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita. Nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me. Davanti a te ci sono io, non mi forza mai.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 3 luglio, sono le 10.06. Ci dispiace per quello che è accaduto stanotte, purtroppo non è colpa nostra, ma è saltata la corrente e anche internet, però siamo riusciti comunque a collegarci. Do il benvenuto a Franco Del Moro. Ciao Franco.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
E Davide Rossi. Ciao Davide.
Ciao, buongiorno.
Lamberto invece si ricollegherà con noi tra più o meno 20 minuti. Franco, da dove iniziamo?
Ma guarda, parlavamo adesso, la prima riflessione su questo ritardo che io ho notato, mi ha anche un po' divertito, è che c'è sempre questa corrente sotterranea di insoddisfazione, di disagio, di tensione, tutti pronti subito a giudicare, a commentare, a criticare, e nessuno che considera che le cose possono accadere, che si deve vivere nel presente, nell'adesso, e che soprattutto niente c'è dovuto, ma proprio niente ci deve essere dovuto per forza. Bisogna anche avere il cuore di accettare le cose che accadono, come vengono. Questo significa vivere nel presente, nell'adesso, nel momento di adesso, e trarne il meglio, l'insegnamento, non subito dare libero sfoga a questo giudizio, a queste forme di risposta, di reazioni, che poi feriscono, sai, ti lasciano un pochino, ti dispiacciono perché scopri che noi parliamo sempre di cose importanti. Noi cerchiamo di portare il flusso di coscienza a un certo livello, a una certa soglia, poi basta niente per ritornare, come dire, al punto di partenza, per accorgerci che in realtà la nostra mente non è mai cambiata veramente. Siamo sempre pronti ad adottare gli stessi schemi di pensiero, gli stessi schemi di ragionamento. E questo mi ha un pochino divertito su questo accadimento di questo ritardo. Come se poi a Cipicchia fosse stata una cosa... Ci siamo presi un caffè in più, tutto qua.
L'assenza è presenza, dicevano, Franco.
Ah, sì, guarda, la tua importanza si rivelerà nella sua pienezza il giorno che tu non ci sarai più o che uscirai di scena come ognuno di noi. Nel momento in cui tu sei invece presente, vieni dato per scontato, insomma, ti viene quasi richiesto che tu faccia quello che gli altri si aspettano da te. No, sono tutti meccanismi. Questa comunque è bassa psicologia umana, questo è il funzionamento dei nostri meccanismi mentali, della mente. Quelli, fra l'altro, che sfruttano, così spostiamo il tema, insomma, la riflessione su altri aspetti, quelli che sfruttano per imporci le cose che poi ci danno fastidio, che non vorrebbero, che non vogliamo che ci imponessero, ma riescono a imporcelo ugualmente. Perché? Perché conoscono perfettamente il funzionamento della psiche, quindi i nostri ingranaggi, quindi sanno perfettamente come orientare il flusso di coscienza dell'opinione pubblica, il modo in cui le persone reagiscono, il modo in cui tutti noi ci comportiamo in un certo modo. È proprio questo, sai. E invece l'importante è approfittare, ma proprio approfittare anche degli incidenti di percorso per divenire più consapevoli di come funziona la nostra mente. Questo perlomeno è un lavoro che ognuno può fare su di sé e che racchiude anche il segreto di una modalità più fluida di stare nella realtà, cioè di non essere, come dire, continuamente, non inciampare continuamente, insomma, trarre comunque una risposta, una risoluzione dall'ostacolo che incontri.
Prima di passare a Davide, ti faccio questa domanda che è in descrizione della puntata. Che relazione c'è, Franco, tra geoingegneria, farina di insetti, cultura, gender, violenza e la musica?
Ah, bellissima domanda, ti ringrazio. Allora, sono cose diverse, ma che hanno un interesse in comune, la scintilla divina, ossia ciò che viene definito il tesoro dei tesori, il tesoro divino, quel frammento di infinito che è in noi e in tutto ciò che vive. Per gli uni, cioè coloro che sono dietro le cose che hai detto, la geoingegneria, la farina di insetti, eccetera, l'obiettivo è abbattere questa scintilla divina. Per altri, per altre modalità della nostra forma umana di espressione, come per esempio la musica, invece è un fine da difendere. Sono due schieramenti contrapposti che si ascrivono a due disegni contrapposti. Le prime sono armi al servizio della distruzione, che puntano ad annichilire la scintilla divina, a spegnerla, a dissolverla. Sul fronte opposto, la musica, ma non solo la musica naturalmente, è una risorsa che invece alimenta e rigenera la scintilla divina. Le prime sono strategie adottate con la volontà di attaccare la vita a più livelli, da dentro e da fuori. La geoingegneria è un avvelenamento ambientale finalizzato a produrre un caos energetico in tutto ciò che vive sotto il cielo. La farina di insetti e tutta l'alimentazione modificata o ingegnerizzata è un tentativo di avvelenamento dall'interno della vita. La cultura gender poi è una strategia di casinamento cognitivo e comportamentale, cioè tutto punta alla dissoluzione degli equilibri naturali e all'avvelenamento delle sorgenti di vitalità. Invece cos'è che protegge e rigenera questa scintilla divina? La difende. La musica, per esempio, è una di queste risorse. Tagore disse che alcune melodie comunicano direttamente con Dio. Già ai tempi del neoplatonismo si era riconosciuto che la musica non affascina la nostra ragione, ma il lato trascendente del nostro essere. Se ci pensiamo come entità composte da vari livelli di consapevolezza, da quelle mentale a quelle emotivo, fino al subcosciente, poi andando oltre fino a un livello spirituale, teniamo presente che la musica racchiude codici e frequenze che possono agire a tutti questi livelli del nostro essere, anche al di là della nostra coscienza. Quindi la musica è come il cibo, può nutrire, può rigenerare, o può solo riempire la pancia e non dare alcun nutrimento, può addirittura intossicare, fare più male che bene, proprio per questa capacità di amplificare gli istinti e le emozioni. Quindi può curare, può anche fare danni alla sfera emotiva. Infatti esiste anche una musica pensata per istigare i soldati alla violenza, alla battaglia, musica per indurre stati di delirio, musica per esaltare le ideologie di una dittatura. Allora, noi siamo in un'epoca fortemente caratterizzata da incultura musicale. Gli effetti dell'incultura... Tu stai mettendo degli esempi evidenti. Gli effetti dell'incultura musicale, guarda, io li metto sullo stesso piano degli effetti della geoingegneria, del cibo spazzatura, della cultura gender e di tutte quelle armi di distruzione di massa che le forze dell'opposizione stanno schierando sul fronte, su tutti i fronti in questo momento storico. la musica, se poi parliamo specificamente, poi chiudiamo il discorso, è proprio un grimaldello dell'anima, ed è per questo che gli stessi che avvelenano l'aria, avvelenano il cibo, avvelenano le nostre menti, avvelenano anche la musica. Come lo fanno? Portando al successo la musica più brutta e distonica che sia prodotta, abituando le persone a fruire della musica nel peggiore dei modi, ossia frettolosamente, superficialmente, con qualità sempre più bassa, frequenze sempre più basse, compresse. È come dire abituare le persone alla farina di insetti, abituarle all'ascolto degradato della musica. È parte dello stesso progetto, dello stesso disegno sociale, che vuole individui sempre meno in contatto con il proprio sé, sempre più malnutriti, abituati male e con i sensi atrofizzati, la mente robotizzata. Per questo la brutta musica viene promossa, incoraggiata e spalmata ovunque, mentre la buona musica è difficile da trovare, va cercata con cura, scavando nella montagna di spazzatura che la sommerge. I colori, i suoni, la materia sono la stessa cosa a livelli differenti. Guarda, anche Beethoven, mi pare, lasciò un appunto nel quale disse che nella musica sono contenute rivelazioni più alte rispetto a ogni filosofia. Quindi diffondere brutta musica ovunque, far credere alla persona che la musica si possa sentire con lo smartphone, da YouTube, in queste modalità qua, significa quindi chiudere una porta, prosciugare una sorgente, alzare un muro divisorio fra la mente razionale e la visione spirituale della realtà. Significa costringere le persone a vivere ai livelli più bassi dell'esistenza, dove sono quei livelli pregni di basse vibrazioni. La brutta musica confina le anime a un livello dove la luce del cielo, diciamo così, la sua musica, non arrivano, o arrivano faticosamente. Guarda, faccio notare che nella Divina Commedia di Dante l'unico luogo senza musica è l'inferno. Ricompare un pochino nel purgatorio, per arrivare poi al suo pieno splendore nel paradiso, dove cori angelici, melodie celestiali accompagnano l'avvicinamento di Dante alle sfere più alte del divino, sino a una fusione quasi completa fra l'estasi e la musica. Questa è la vera forza della musica. E non per niente è anche la musica, come appunto il cibo, l'aria, la nostra mente, tutto quello che in questo momento è sotto attacco. Anche la musica è fortemente sotto attacco. A me dispiace vedere che le persone hanno perso la capacità di fruire della musica nel modo più completo e adeguato. Oggi poi, che i mezzi tecnici ti consentono di poter ascoltare, diciamo, a un livello molto vicino a quello di un'esecuzione dal vivo, comunque una qualità sonora molto alta, la musica, per me personalmente, un ascolto di basso livello della musica è come mangiare veramente cibo spazzatura. Ora, questo processo di azzeramento di ogni sorgente vitale, di forza spirituale, fa parte di un piano premeditato. Ecco, ormai penso che l'abbiamo capito. È un progetto di demolizione dell'essere che si attua a tutti i livelli.
Allora, ieri sera mi hanno girato questo post. Ovviamente lo prendiamo come una storia, fantasia totale, però ve lo leggo. La scienza parla chiaro. Il sistema HARP e le armi scalari, diminuendo l'elettronegatività negli uomini, impediscono che questi possano assorbire protoni dal cosmo e dalla luce del sole. Queste armi inibiscono la vitalità negli uomini, condizionano la mente e accrescendo il disordine entropico che li circonda, creano un ristagno e una contrazione energetica per il controllo neurologico di massa. Le antenne HARP bombardano e riscaldano la ionosfera, generando basse frequenze elettromagnetiche che rimbalzano sulla Terra, penetrando ogni essere vivente ad ogni oggetto inorganico. L'HARP genera forti impulsi nella banda ULF e DELF. Le scie chimiche sono un sistema arma a radioonde scalari che usa campi magnetici artificiali, energia plasmatica e fisica della risonanza. Radioonde polarizzate per disconnettere il legame tra materia, energia e informazione. Le scie chimiche sono costituite da nanoparticelle di metalli iperconduttori funzionanti come transponder per il sistema HARP, la più avanzata tecnologia militare di armi a radioonde. Le modificazioni molecolari dell'ionosfera altera l'equilibrio proiettivo della Terra, causando una caotica instabilità dissonante. Sono armi disumane, definite tali dalla stessa NATO nel contesto delle trattative strategico-militari sul nucleare, chimico e batteriologico. Davide?
Qui sono discorsi molto interessanti, questo che ha fatto Franco. Posso solo aggiungere, piuttosto che ribadire cose molto interessanti già dette, che a livello politico, quello che stiamo vedendo in Francia, quello che stiamo vedendo anche negli Stati Uniti d'America, quello che abbiamo visto in queste ultime elezioni europee, al di là della poi buona fede e del possibile tradimento, probabile tradimento di certe promesse da parte delle forze politiche che si propongono come antisistema, questi dati ci dicono che le persone sono stanche, stanno reagendo a queste modalità negative che il potere ci propone. L'ideologia gender, l'avvelenamento dei cieli, tutte le questioni che abbiamo toccato, che Franco e Riccardo hanno toccato poco fa, e dobbiamo constatare che c'è una reazione da parte delle persone, che le persone si trovano male e quindi puniscono elettoralmente quelle forze politiche che maggiormente incarnano questi disvalori. Poi purtroppo c'è l'enorme tema che abbiamo affrontato tante volte, e cioè che la via elettorale, la via politica è scarsamente efficace, proprio perché le forze politiche che si candidano ad essere antisistema troppe volte poi le abbiamo viste invece tradire le promesse, normalizzarsi e diventare anch'esse funzionali al sistema. Ma comunque prendiamo di buono questo, che l'ideologia anche green, per esempio, che ci è stata propinata in tutti questi anni e che tutti i mezzi di comunicazione che sono considerati più autorevoli hanno costantemente pompato, hanno prodotto una reazione, cioè la maggior parte della popolazione, quella che perlomeno va ancora a votare, altri non vanno proprio più neanche a votare, premia forze politiche che dicono, almeno dicono, di voler contrastare queste politiche. Questo ci dice che c'è un terreno fertile per lavorare in questa direzione, perché se noi avessimo visto premiate quelle forze politiche che si fanno portabandiera di queste iniziative che noi stiamo stamattina criticando giustamente, ecco, noi potevamo dire che l'operazione di indottrinamento era riuscita. Invece questa operazione di indottrinamento non è riuscita. Le persone comunque, a modo loro, con poca consapevolezza, forse anche ingenuamente, ma dicono no a queste modalità. E questo mi sembra un fatto positivo che dobbiamo cogliere e che dobbiamo cercare di questa energia che non accetta queste modalità di cui stiamo parlando questa mattina, vedere come poterla incanalare il meglio possibile per produrre qualcosa di buono, che non sia solamente un no, ma che sia un'energia che riesce a costruire qualcosa di diverso, qualcosa di alternativo rispetto a quello che il potere ci propone. Quello che speriamo, appunto, che non ci si limiti a dare il voto a forze politiche che poi dopo interpretano solo in modo leggermente diverso lo stesso spartito, per rimanere in tema musicale. Interroghiamoci su come possiamo fare a aiutare questo che emerge dalle popolazioni a essere incanalato in qualcosa che costruisce e non in qualcosa che semplicemente dice di no a ciò che giustamente non ci piace.
Mi sentite? Sì, ok,
perfetto. Adesso sì.
No problema di linea. Allora, torniamo sul tema della gengeria, Franco. Cosa sta accadendo secondo te? Per me hanno messo veramente un tappo alla evoluzione dell'essere umano. Questo secondo me è il motivo principale di quello che stanno facendo.
Certo, condivido il punto di vista del post che hai letto. E io posso anche confermare che dove vivo, in montagna, il cielo assomiglia spesso a una ragnatela. Insomma, è impossibile ignorare il fenomeno. Non so dire come lo fanno, chi lo fa, possiamo solo ipotizzare il perché lo fanno, che è quello di cui abbiamo parlato prima, rientra nello stesso disegno. Il perché è esattamente questo, incasinare il nostro essere, insomma spegnere quella fiamma divina, farci tornare a un livello più primitivo, insomma è un avvelenamento. Poi più che un avvelenamento fisico, che ovviamente passa da lì, il loro obiettivo è appunto quello di avvelenarci a livello anche di energia vitale, a livello di forza vitale, di metterci insomma in uno stato di sottomissione. È probabilmente una nuova frontiera della volontà di ogni dittatura della storia di sottomettere i popoli, solo che utilizzano queste nuove armi, che non sono più appunto i carri armati, gli eserciti, gli aerei, non è più soltanto una guerra che si combatte sui quattro regni tipici in cui si combattono le guerre, sul mare, sulla terra, nell'aria. Fra l'altro si è aggiunto un quinto campo di guerra, che è il mondo informatico, ma io ne aggiungerei anche un sesto: le guerre adesso si combattono a un livello più profondo, più spirituale, affinché le persone neanche si accorgano di essere fondamentalmente attaccate. Poi te ne accorgi nel tempo, lentamente, perché ti accorgi che tu continui a perdere sempre di più qualcosa. L'obiettivo finale, poi ne abbiamo parlato altre volte, è disconnettere la mente dal sé profondo. Nel momento, se questo disegno arrivasse a termine, cosa che io non credo che potranno fare, ma supponendo che lo facessero, nel momento in cui le persone fossero confinate solo sul piano mentale della vita, ecco che sarebbero né più né meno che delle macchine programmabili. Fra l'altro, guarda, proprio mentre era ancora in corso la Seconda Guerra Mondiale, ancora prima che finisse, quello che era il precursore della CIA, l'OSS, aveva già scritto nero su bianco quali sarebbero state le linee guida del potere per controllare gli stati europei, soprattutto europei, controllarli attraverso la manipolazione della cultura, della politica, l'infiltrazione di persone addestrate per la manipolazione dei popoli in ogni istanza, in ogni centrale di potere. Ora, chiaramente, in questo nuovo millennio, questi dispositivi di dominio si sono evoluti e sono arrivati a sviluppare queste nuove tecnologie, anche molto sottili, perché comunque la tecnologia peggiore non è neanche quella che vedi, come le scie chimiche, ma è quella che non vedi e che comunque agisce dentro di te. Quindi sul come, sul cosa, sul perché un'idea ce la possiamo fare. Come possiamo noi comportarci? Ecco, aggiungendo al discorso interessante che ha fatto Davide, io aggiungerei questo elemento, che ovviamente può lasciare insoddisfatti coloro che vorrebbero una rivoluzione violenta o armata. Comunque il nostro mondo è plasmato dalla coscienza di tutti quelli che lo abitano, cioè tutti noi. Non possiamo fermare questi piani, queste imprese psicologiche di chi ha il potere, però possiamo plasmare la nostra coscienza. Allora, il giorno in cui l'opinione pubblica sarà meno assente, meno distratta, meno indifferente, meno attratta dal piano unicamente mondano della vita, quello del piacere, del divertimento. Ecco, il giorno in cui la coscienza della maggior parte degli abitanti del pianeta non accetterà, non permetterà più a questa minoranza di individui corrotti, disturbati, moralmente, come dire, degenerati, non glielo permetterà. Che sono poi chi sono questi? Sono i politici, tutti i servi del potere, quelli che noi vediamo in cima alle gerarchie di potere, Ecco, sarà la coscienza individuale, la coscienza collettiva formata dalla coscienza individuale che gli impedirà di fare ciò che vogliono. Allora le cose cambieranno, è un processo lento. Però chi comanda vive nell'iniquità. Noi no. Questa è la differenza che farà la differenza.
Vi mostro questo video che arriva da un gay pride. Siete pronti? Allora, su questo post di Facebook di Roberto Ventura scrive: l'obiettivo finale sono i bambini. Tutto è partito nel 68 francese, mentre in Italia il teorico LGBT Mario Miedi, nel suo libro Elementi di critica omosessuale, affermava nel 77: possiamo amare i bambini, possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di Eros. Davide.
Sono cose davvero inquietanti, ma che hanno una loro razionalità, perché è evidente che se tu coinvolgi i bambini, se tu lavori sui bambini dal punto di vista ideologico, coscienziale, energetico, plasmi l'umanità di domani. Allora, noi abbiamo visto in questi anni che questo processo non nasce oggi, è da tanto che si lavora sulle coscienze, la trasformazione antropologica dell'essere umano. Abbiamo visto che per la prima volta nella storia i giovani si sono completamente conformati, tranne alcune lodevoli eccezioni ovviamente, ma che confermano la regola. I giovani, quindi parlo della fascia dai 30 anni in giù, ma potremmo dire anche dai 40 in giù, sono stati i più conformisti di fronte a un potere che si faceva dittatoriale, di fronte a un potere che andava a comprimere le nostre libertà più elementari, che ci chiudeva in casa, che ci diceva di farlo per il nostro bene, che colpevolizzava coloro che invece volevano mantenere il proprio giudizio critico, la propria libertà di movimento, come persone egoiste rispetto alla comunità, rispetto al bene comune. Questa operazione noi abbiamo visto che l'operazione che è stata condotta, no, durante la fase della cosiddetta pandemia, ha incontrato una opposizione solo da parte di una minoranza di soggetti prevalentemente over 40, ma ancora di più over 50. Quindi questo fatto cosa ci dice? Ci dice che le immagini che abbiamo visto in realtà rappresentano in maniera inquietante appunto un lavoro che è partito già molti anni fa e che sta producendo già i suoi frutti. Insomma, se non ci fossero state le nostre generazioni, ho 54 anni, chi avrebbe fatto opposizione in questi anni, dal 2020 ad oggi? Chi avrebbe, più ancora che fare opposizione, detto delle cose e adottato dei comportamenti che consentissero a questo paese di rimanere almeno un po' un paese civile, cioè che segnalassero il pericolo, che segnalassero che quello che stava avvenendo non era normale e che era estremamente pericoloso e che era un precedente biopolitico non da poco per il futuro. Ecco, allora la domanda che io mi sono fatto in questo periodo è: quando la nostra generazione, mi riferisco alla mia, tu Riccardo sei più giovane, ma penso anche quella di Franco, non ci sarà più per motivi biologici, chi ci sarà qualcuno che manifesterà, non manifesterà intendo fa manifestazioni di piazza, ma qualcuno che lavorerà su quel flusso di coscienza che diceva Franco e che dirà al potere: noi non ci stiamo a questo meccanismo, anzi lo denunciamo, anzi lo svegliamo. Perché è stato abbastanza impressionante. Cioè, se noi andiamo ad esaminare nella storia movimenti rivoluzionari, ma anche semplicemente movimenti di protesta e di ribellione al potere, hanno sempre visto in prima fila i giovani. Perché è normale che sia così, perché il giovane ha la vitalità che la persona più adulta non ha. Il giovane, per crescere, deve proprio a un certo punto ribellarsi al potere costituito per stabilirne uno nuovo. Diceva, mi pare, Thomas Jefferson che ogni generazione avrebbe il diritto di scriversi una propria costituzione. Ecco, noi siamo stati di fronte a un fenomeno che invece ha visto i giovani essere i più conformisti, i più obbedienti. Quindi vuol dire che questo lavoro sta già producendo molti, molti frutti. E io questo me lo spiego anche con lo straordinario progresso tecnologico. Cioè, se le generazioni vivono una realtà che è prevalentemente mediata dalla tecnologia, è chiaro che queste generazioni saranno particolarmente esposte alle manipolazioni. Se tu vivi prevalentemente nella realtà, è più difficile raccontarti una bugia, raccontarti una verità distorta. È possibile, ma è più difficile. Se tu invece vivi una parte importante della tua giornata a contatto con la tecnologia e non con la realtà di fuori casa, diciamo così, tu sei un soggetto più manipolabile. Quindi questo è un tema che non è di oggi, sul quale ormai determinati ambienti lavorano da decenni, perché sono processi che loro sono capaci di costruire con pazienza, e seminando e avendo, diciamo, un orizzonte temporale lungo che invece noi spesso lo abbiamo molto molto breve, come campare alla giornata. Ecco, questo è un grande vantaggio che certi ambienti hanno rispetto ai nostri. E questi sono i risultati.
Passiamo alla notizia del giorno, che è il comando NATO in Italia. Diamo benvenuto a Lamberto Rimondini. Ciao Lamberto, mi senti?
Sì, bene. Ciao Riccardo, ciao Franco, ciao Davide. Buongiorno a tutte le amiche e gli amici che ci stanno ascoltando. Sono a Milano, quindi non sono nel mio tradizionale ambiente.
Ti leggo il
mi
post.
Sentite?
Sì, sentiamo bene. Ti leggo il post che hai fatto ieri. Comando NATO in Italia. Alla fine ci hanno nuovamente incastrato. L'Italia, con il suo comando NATO a reazione rapida e multinazionale, con sede operative a Solbiato e Olona, Varese. E da oggi il quartier generale della nuova forza di reazione della NATO. Il nuovo assetto operativo vedrà crescere il numero di soldati, che arriveranno a 300.000 unità, oltre a mezzi e tecnologie a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il nuovo comando si avvarrà della First UK Division, dello Spanish Special Operation Command, della Naval Striking and Support Forces NATO, del comando italiano delle forze marittime e del NATO Space Center, del NATO Cyber Operation Center. L'entrata in vigore del nuovo assetto operativo ARF è stato celebrato oggi all'interno della base NATO di Solbiato e Olona, con la partecipazione della massima autorità militare in Europa, generale Christopher Cavoli, del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il rappresentante del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale di Corpo d'Armate Carmine Masiello. Durante la cerimonia, il comandante della base NATO, generale di Corpo d'Armate Lorenzo D'Addario, ha assunto ufficialmente il comando dell'ARF. Lamberto, cosa cavolo sta accadendo e perché siamo sempre noi, come italiani o come Italia, come nazione, come Stato, essere i precursori di tutta la merda del mondo? Scusami il francesismo.
Ma qui siamo in un contesto geopolitico sostanziale, come più volte già abbiamo detto e condiviso anche proprio in questa trasmissione. Penso a tempi recentissimi con Paolo Borgognone. Da una parte c'è l'assoluta non conoscenza dei fatti da parte di noi italiani, quindi c'è una informazione di regime ufficiale che nasconde o minimizza o camuffa le informazioni e enfatizza alcuni aspetti quindi di fatto purtroppo la popolazione italiana non sembra che si stia parlando di tutt'altro, è indifferente, non consapevole, sottovaluta il rischio, non conosce il rischio. Ecco, dall'altra parte noi dobbiamo pensare al teatro bellico. Il teatro bellico mette l'Italia al centro perché, come già detto, siamo un nodo geopolitico sostanziale, quindi una portaerei nel Mediterraneo, da qua decollano i droni da Sigonella in direzione dei luoghi, diciamo, di attacco. Qua ci sono, come già detto, 113 basi NATO e statunitensi ufficiali. Poi ce ne sono almeno 7 non note, quindi segrete, ma ritengo che ce ne siano ben di più, quindi ben più di 120. Il ruolo dell'Italia è un ruolo particolare, è di sudditanza, abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale, c'è un trattato di pace che è quello del 10 febbraio 1947, che è stato desecretato solo in parte, quindi già il fatto che il nostro Presidente della Repubblica ogni 2 anni debba sottoscrivere una sorta di memorandum con l'amministrazione degli Stati Uniti è significativa. Lascia però intendere un'altra cosa anche, questa è la parte, diciamo, bella. Se l'amministrazione statunitense è costretta a far sottoscrivere ogni 2 anni un atto bilaterale, significa che la nostra Costituzione, che peraltro arriva dopo, dal 1 gennaio 1948 rispetto al 10 febbraio 1947, significa che la nostra Costituzione è superiore. Quindi, sempre sul piano, diciamo, teorico, se il popolo italiano conoscesse quanto ci stiamo dicendo oggi e si sollevasse, non dico per uscire dalla NATO, perché sarebbe un processo un po' lungo e non abbiamo il tempo, ma quantomeno si imponesse la neutralità, ecco che noi riusciremo a sfilarci da un contesto che si avvia a essere decisamente critico. Quindi parlo sempre con i piedi piantati in terra e non con un approccio così da sognatore, da visionario. Quindi dobbiamo tener conto dei fatti. I fatti sono che la Costituzione che noi abbiamo è un caposaldo e possiamo sfruttarla, però devono essere consapevoli almeno, non dico 58 milioni su 58 milioni di italiani, perché siamo calati, non siamo più quasi 62, ma almeno la metà. Ecco, quindi ancora oggi c'è una consistente parte di popolazione che ignora le basi NATO in Italia e quindi viene difficile. Altra cosa, la NATO di fatto sta diventando, lo è già nei fatti, la forza armata della UE, non degli Stati Uniti. Quindi la NATO è di fatto la forza armata di quella cupola finanziaria che di cui tanto si parla da giorni, da mesi ormai. Quindi e c'è sullo sfondo un altro teatro ancora da osservare. L'Europa deve soccombere, perché se soccombe l'Europa primeggiano, secondo questa cabala, altre forze, dove magari questa cabala ha puntato gli occhi. Penso per esempio alla Cina, agli stessi Stati Uniti. Dobbiamo pensare che ci sono due realtà, una è quella dei popoli e l'altra è quella dello Stato profondo. Lo Stato profondo è trasversale, quindi è in Italia, è in Gran Bretagna, è nell'Unione Europea. Gli oligarchi russi rappresentavano lo Stato profondo russo, quindi Putin ha sicuramente ripulito tanta parte. Non dobbiamo avere una visione statica per cui i buoni sono tutti da una parte e i cattivi sono tutti dall'altra. Questo sarebbe, diciamo, riduttivo e soprattutto non rispondente alla realtà. Ci sono due Stati Uniti, sicuramente almeno 2 Italie, e sicuramente almeno 2 Cine e almeno 2 Unioni Europee. Ce n'è una che è quella che noi conosciamo, nefasta, ce n'è un'altra che vorrebbe magari cambiare un po' gli assetti. Qua in Italia abbiamo delle chance, si è aperta una finestra, l'ho già detto, quindi sta a noi, popolo italiano, alzare la testa e quindi evitare il disastro.
Lamberto?
Il disastro? Sì, prego.
Cosa rischiamo? Cosa rischiamo come Italia?
Allora, qualche giorno fa c'è stata una dichiarazione di Putin che appunto ha dichiarato non intendo attaccare l'Italia perché so che il sentimento antirusso in Italia non c'è, a differenza di altri luoghi, insomma. Peraltro è stato ufficializzato quanto anticipato durante la trasmissione Il Vaso di Pandora, che era stato rubato del materiale fissile in Ucraina in maggio, e quindi l'Italia era stata evidentemente probabilmente prescelta per degli attentati false flag, affinché poi questo materiale fissile riconducibile a produzioni sovietiche o russe avrebbe determinato un impatto sull'emotività giustamente del popolo italiano, oltre ovviamente lutti, disastri eccetera. Allo stato delle cose, peraltro, come è noto, un deputato britannico, Andrew Briggs, lo ha confermato, ecco, quindi non era una chiacchiera, diciamo così, da bar, purtroppo. Quindi allo stato delle cose cosa rischiamo? Sicuramente un ulteriore coinvolgimento che può prevedere l'invio di uomini, ecco, non oltre. Di certo più passano le settimane e i mesi, più siamo esposti, quindi non posso con la sfera di cristallo prevedere il futuro. Di sicuro quello che dobbiamo fare, non noi quattro o noi quattro più tutti gli ascoltatori di 100 giorni da Leone, tutto il popolo italiano si deve sollevare e deve dire basta. L'idea che era stata proposta, che è in pista, è quella di fermarsi a settembre, fermare l'Italia, tutte le attività, fermarsi, pretendendo 7 punti. Il primo è la neutralità, quindi se noi ci fermiamo mettiamo in crisi un po' tutto il sistema, e quindi un messaggio molto forte, e a questo messaggio stanno aderendo tanti gruppi di cosiddetti dissidenti, sindacato Fisi tra cui, sindacato OS della polizia, insomma è interessante, però bisogna arrivare a tanta massa, tanta società civile che ancora non si rende conto, quindi questa è la cosa sostanziale. Cioè, non vorrei trovarmi fra 3 mesi che ci diciamo: ok, adesso che è successo quest'altro pasticcio, che facciamo? Bisogna prevenire. Questo è un po' il punto.
È vero, Davide, che siamo ancora così pochi per pretendere un cambiamento, o forse è un po' diversa la situazione?
Ma dicevo poco fa, stiamo vedendo che le popolazioni, meno quelli che si recano alle urne, quelli che non si recano a votare, sono ancora forse più avanti da questo punto di vista della coscienza, della consapevolezza, però quelli che vanno a votare votano per forze che almeno sulla carta hanno un atteggiamento un po' diverso rispetto a certe scelte politiche anche di tipo internazionale che vengono fatte. Il tema però è che poi queste forze, una volta che entrano al governo o si avvicinano all'area di governo, si normalizzano, modificano le posizioni. Vedo che anche la Le Pen sulla questione dell'Ucraina ha modificato la posizione. In questa nostra parte del mondo, se vuoi governare, devi su alcuni punti non essere assolutamente discutibile, non puoi avere posizioni non ortodosse. Quindi, tema intricato, sicuramente è in aumento il numero di persone in Europa che non ci vuole stare più a questa modalità, a questi meccanismi di impoverimento del ceto medio, di esposizione a pericoli di escalation militare, di provvedimenti come quelli folli della rivoluzione green. Poi dopo il tema è che lo sbocco politico sembra essere sempre illusorio e ingannevole rispetto a queste situazioni. Io mi chiedo anche, è veramente una domanda che mi faccio, non ho una risposta. Questi movimenti che sembrano favorire le forze antisistema, o per intenderci, se vogliamo definirle con un termine probabilmente anche improprio, di destra, a cosa ci preparano, a cosa preludono? Cosa voglio dire? Il dibattito precoce e inaspettato negli Stati Uniti fra Biden e Trump, perché normalmente quel dibattito si fa a settembre, quando i presidenti hanno già ottenuto l'investitura dalle convention dei loro partiti, perché questi due, sia Trump che Biden, sì, hanno vinto le primarie, nel senso che hanno i delegati, ma questi delegati non li hanno ancora investiti ufficialmente. Perché fare un dibattito a fine giugno per certificare la inadeguatezza psicofisica di Biden e quindi aprire, favorire la corsa di Trump? Perché è vero che Biden potrebbe essere sostituito, ma è chiaro che mettere in campo un altro candidato a 3-4 mesi dal voto dà proprio la sensazione del ripiego. Quindi comunque quel dibattito, comunque si concluderà la vicenda della candidatura di Biden, ha favorito Trump. Quindi, se vogliamo, nell'immaginario collettivo, un soggetto che è percepito più come antisistema rispetto a Biden. Perché in Francia Macron, un mese prima del voto europeo, comincia a dire che lui vuole mandare soldati francesi in Ucraina, spaventando l'opinione pubblica e spingendola verso un partito come quello dei lepenisti, che invece ha una posizione molto più prudente sul conflitto russo-ucraino? Perché quando poi questa forza politica, l'Assemblea Nazionale, vince le elezioni europee, immediatamente Macron scioglie il Parlamento, dandogli la possibilità concreta di ottenere almeno la maggioranza relativa e instaurare così una coabitazione? Perché in Italia nel 2022 le forze della sinistra, PD, 5 Stelle, Renzi e Calenda, vanno tutte divise, tutte spaccate, favorendo enormemente l'elezione del governo Meloni? Ecco, io mi chiedo, questo cambio prelude a qualcosa, prelude alla necessità che questi governi possano gestire meglio le future emergenze rispetto a governi più orientati a sinistra? Cioè, queste sono cose che ci chiediamo, perché il cambio di governo in Italia che c'è stato nell'estate del 2019 poi ha portato al potere un governo che ha gestito la cosiddetta pandemia nel modo che abbiamo visto. Il cambio, l'elezione, insomma, un po' inaspettata di Biden, che sconfigge Trump quando molti si aspettavano il contrario, ha provocato poi tutta una serie di conseguenze sul piano geopolitico. Ecco, allora adesso oggi mi chiedo se questo vento antisistema, che spinge forze politiche che dicono di voler fare cose diverse, non sia funzionale a ulteriori svolte che oggi non siamo pienamente in grado di prevedere, ma a cui questi governi nuovi potrebbero essere più funzionali. È una domanda che mi pongo.
Franco, ti leggo il nuovo piano pandemico. La verità apre con questo. Ecco il nuovo piano pandemico. Basta con lockdown e obblighi, la svolta e i punti salienti. La campagna di informazione dovrà utilizzare toni disperati, generare discriminazioni e stigma sociale. Le informazioni saranno divulgate dalle istituzioni preposte in un linguaggio semplice e chiaro. È escluso l'utilizzo di atti amministrativi come i DPCM per imporre restrizioni alla libertà o comprimere i diritti. I vaccini non saranno considerati gli unici strumenti per il contrasto alla pandemia. Ogni misura vagliata dal Parlamento sarà proporzionata e rispettosa della dignità personale. Stop al dogma dei vaccini e a toni utili a generare discriminazioni e stigma. Come mai, secondo te, accade questo adesso? A parte il fatto che arriverà probabilmente una nuova pandemia, e questa non è una bella notizia, però c'è da dire che probabilmente qualcosa è cambiato.
Ma guarda, in prima battuta io diffido di qualunque dichiarazione che venga da fonti istituzionali, ufficiali, anzi proprio di qualunque cosa dicono, io proprio non ho alcuna fiducia. nel dire queste cose, evidentemente hanno capito che hanno imparato dagli errori che hanno fatto, hanno imparato che la strategia che hanno adottato in questi anni non ha portato probabilmente ai risultati che speravano. Adesso stanno mettendo a punto una nuova strategia, il cui senso sarà comunque sempre lo stesso di prima: lo facciamo per il vostro bene, cambiano solo le modalità. Volevo aggiungere un paio di cose sulle ottime analisi di Lamberto e Davide. Per quello che riguarda il comando NATO in Italia, la prima cosa che fa capire è che questi esseri non hanno mai considerato la pace una possibilità. Invece hanno sempre considerato la guerra una certezza, probabilmente una risorsa. Dunque, quando devono investire, investono sulla guerra e non sulla pace. Per questo anche... mi ricollego a quello che ho detto prima, io diffido delle dichiarazioni ufficiali, tutti vogliono la pace, poi ti fanno il comando NATO e ti portano 50 testate nucleari nella base di Aviano a poca distanza da qui. Allora, e poi da qui si capisce anche che la green economy è una solenne presa in giro, anzi un'altra strategia di dominio e di controllo. Gli stessi che ti dicono che bisogna ridurre lo smog, ridurre i consumi, utilizzare energie rinnovabili, sono poi quelli appunto che progettano le guerre, che sganciano chilotoni di bombe sulle popolazioni civili, che inviano tonnellate di armamenti, bruciano in un giorno risorse che, se fossero investite in campo civile per un reale progresso civile anziché militare, risolverebbero i problemi di una nazione in una settimana. E infine che gli angloamericani disprezzano l'Italia, disprezzano noi italiani, ci trattano come servi stupidi, come schiavi
no, sacrificati. Disprezzano gli italiani ma non l'Italia.
Sì, certo, vorrebbero vivere al nostro, dove viviamo noi. Certo, così è per questo che mettono da noi il loro quartier generale, così se qualcosa va storto il primo paese ad andarci di mezzo è il nostro, mica il loro. Un giorno capiremo che quelli che hanno detto, che dicono di essere i nostri alleati, magari sono invece i peggiori nemici, chi può dirlo. E dopodiché, appunto, io in un mondo ideale, certo, una sollevazione popolare, una risposta popolare come quella auspicata da Lamberto sarebbe l'ideale. Io però non credo che questo possa avvenire. Non penso che si possano mettere insieme un numero tale di persone in poco tempo che possano veramente fare da barriera. Io credo nel processo lungo e lento, a cui anche Lamberto ha accennato, della presa di coscienza, della consapevolezza. È quello che cambia i reali equilibri delle civiltà, non tanto le azioni di forza, le rivoluzioni cosiddette calde, che sì, fanno piazza pulita, ma poi dopo, se la coscienza di un popolo è allo stesso punto di prima, si ricrea in brevissimo tempo la stessa forma pensiero che era stata battuta. Come se, ricordo sempre a questa metafora, ci fosse un terreno contaminato da scorie, sopra ci fosse una casa in cui gli abitanti sono sempre ammalati, ecco, tu pensi che buttando giù quella casa e costruendone una nuova il problema sia risolto, e magari inizialmente sembra essere così, ma se il terreno, che è la coscienza, continua a rimanere lo stesso di prima, cioè contaminato, anche nella casa nuova gli abitanti finiranno con l'ammalarsi come i precedenti. Quindi, prima di costruire un nuovo modello sociale, o meglio, la società si adatterà a quello che sarà il punto raggiunto dal livello di coscienza. Quindi, per cambiare veramente le cose sul piano fenomenico della realtà, bisogna in realtà lavorare sul piano più profondo, cioè bonificare il terreno, decontaminare la coscienza collettiva, e quando il livello medio della persona sarà a un livello tale che non sarà più accettabile, non potranno più essere accettate le cose che il potere vorrà imporre, ecco che allora avverrà il cambiamento. Quindi, prima di buttar giù il vecchio, rifare il nuovo, lasciando però la coscienza allo stesso punto di prima, che vuol dire cambiare tutto senza cambiare nulla, io credo nel processo lungo della consapevolezza. è questo che porta veramente, veramente i cambiamenti. Chiaro che è un processo, almeno in questo senso, l'evoluzione non ragiona in termini di anni e neanche di decenni, come accennava Davide prima. Sia i progetti del male lavorano sul lungo termine, cioè stanno pensando adesso alle generazioni che nasceranno fra 100 anni, ancora più lento è il processo evolutivo. Il processo evolutivo ragiona per secoli e secoli e secoli, però bisogna fare oggi, mettere oggi il seme che darà i frutti magari fra 100-200 anni. Chiaro che se loro prendono il controllo delle nuove generazioni, che è quello che vogliono, come diceva Davide, non siamo noi boomer al centro del loro mirino. Al centro del loro mirino ci sono, ma neanche i giovani, perché i 30-40 anni sono già completamente in loro controllo. Sono i neonati, sono Isabel, tua figlia, Riccardo. Però io su questo, perché loro sanno che se prendono il controllo delle generazioni che stanno arrivando, prendono automaticamente il controllo del futuro. Ma non ci riusciranno, lo sappiamo bene che non ci riusciranno, anche perché i bambini che stanno arrivando ora, le anime che stanno arrivando ora, lo sanno, lo sapevano prima di arrivare a cosa andavano incontro, e sono arrivate corazzate appunto per andare incontro a questi scenari futuri. Non sono qui per caso questi bambini qua. Su di loro, guarda, potranno tentare e tenteranno di tutto e di più per spegnere la loro scintilla divina, ma sono a un altro livello rispetto a noi. Sanno benissimo chi hanno di fronte, questi bambini. Quindi ho veramente molta molta fiducia nelle nuovissime generazioni. Sono anch'io rimasto deluso, come diceva Davide, dall'assenza della forza giovanile, soprattutto in questi anni, e lì mi sono dovuto arrendere all'evidenza, e cioè che quel processo di ingegneria sociale che è iniziato nei tardi anni 70, soprattutto anni 80, anni 90, che ha prodotto appunto la generazione che sono oggi gli adulti, 30-40 anni, ha avuto successo. Non che li abbia instupiditi, li ha semplicemente disconnessi dalle loro risorse animiche profonde, e li ha resi di fatto sì quelli che vediamo oggi, che non sono stati capaci di leggere la filigrana della storia nel momento in cui la storia era in divenire, perché non hanno, fin dalla nascita, non sono mai stati addestrati a questo. Per questo soltanto le generazioni come la nostra, che in realtà un pochino avevano acquisito questa capacità di sentire puzza di bruciato dietro alle manovre del potere, si sono allertate di fronte appunto all'avanzata di questo disegno. Ora, questo nuovo piano pandemico che tu hai letto mi fa pensare che per l'appunto l'esperimento sociale chiamato Covid che hanno condotto ne stanno traendo le conclusioni. Cioè stanno arrivando probabilmente questi think tank di cui sono sempre al lavoro per capire come fare per mantenere il loro potere, hanno messo a punto una strategia che tiene conto anche di quel dissenso che forse non si aspettavano, e faranno in modo di prendere anche quella parte di persone, cercheranno di trovare il metodo per portare ancora più in là il loro piano. Però ripeto, adesso siamo molto molto più consapevoli rispetto a prima, non solo noi, io penso che nel tempo anche le generazioni che erano più assenti, più indifferenti, più lontane, come dire, da uno sguardo critico sugli eventi, si stiano rendendo conto che qualcosa non è andato come che non era proprio come gliel'hanno raccontata. La consapevolezza non la puoi comunque arrestare. Può darsi che proceda lentamente, ma è come se tu metti un masso sopra un germoglio. Nel tempo il germoglio uscirà, troverà la via per uscire, non c'è modo di fermarla. E tutto quello che accade è esattamente, come dire, un ulteriore contributo a questo flusso di coscienza che si sta consolidando, a questa consapevolezza. Ed è per quello che gli sfuggirà di mano il controllo, perché sempre più persone non accetteranno più a livello di coscienza di obbedire. Ci sarà una disobbedienza civile, pacifica, sempre maggiore. Ci sarà un chiamarsi fuori, un sottrarsi al disegno del potere. E ci sarà, io penso, anche nei giovani, perché comunque l'evidenza, per quanto loro abbiano in mano tutta la propaganda, tutta tutte le informazioni, almeno tutti i canali istituzionali dell'informazione, ma chi si fida più oggi di quello? Sì, apparentemente le persone sembra che seguano ancora quello che dicono, ma la soglia, come dire, di credibilità si è molto molto abbassata, quindi dovranno tirarsi fuori dal cilindro un infinito...
No, hanno distrutto tutto, Franco, hanno distrutto tutti i valori. La Ferrari che prende fuoco, per esempio, a Mestre ieri, la nazionale di calcio buttata fuori dagli europei, Mischita, Chiara Rosa Chemica a livello musicale, cioè questo purtroppo è il mondo che stanno cercando di creare. Però io non so sinceramente, Lamberto, cosa succederà?
Allora, nel disegno, diciamo, futuro c'è un assieme di stati in Europa certamente più sovrano, stile Ungheria, in buoni rapporti con gli Stati Uniti rinnovati. Però questo passaggio, che è abbastanza dirompente rispetto all'oggi, prevede il passaggio per una sorta di forca caudina. La forca caudina è il tempo che questa cupola finanziaria permane nella stanza dei bottoni. Quindi prima noi posto che concordo su quello che ha detto assolutamente Franco, però è anche un problema, cioè noi non abbiamo un secolo di tempo, abbiamo dei mesi, perché la NATO è diciamo la forza armata della cupola. Se noi non facciamo nulla, tutto lo scempio a livelli crescenti sarà in Europa, e solo in Europa, come è stata la prima e la seconda guerra mondiale nella sostanza. Quindi se noi acceleriamo la consapevolezza, ci possiamo sfilare. Quindi sta a noi decidere quanto è lunga l'agonia, in buona sostanza. Può durare fino a settembre, può durare qualche anno. Quindi non abbiamo tanta scelta. Il futuro dell'Italia difficilmente sarà con i BRICS, più facile che ci sia una sorta di collegamento tra i vari stati, attualmente Unione Europea, però rinnovata, e dobbiamo immaginarci una specie di liberazione come la seconda guerra mondiale. Noi adesso siamo, prendendo spunto dalla seconda guerra mondiale, più o meno a gennaio del 44. Possiamo farla finire in fretta, oppure possiamo farla durare fino al luglio del 1949, non finire alla prima 45. Quindi dipende da noi, dipende dal grado di masochismo che abbiamo, dipende dal grado di consapevolezza che abbiamo. Più la percezione di disallineamento tra quello che racconta il mainstream e la realtà diventa ampio, e quindi si risvegliano ampie fasce di popolazione, prima finisce la farsa. Faccio un esempio concreto: il Presidente della Repubblica firma un atto di sottomissione ogni 2 anni, per rimarcare che la nostra Costituzione, sostanzialmente, pur valendo di più, viene a soggiacere a questo accordo. Se la popolazione italiana urla che non vuole che si firmi, noi in un certo senso siamo liberi. Quindi dobbiamo farci valere, dobbiamo alzare la testa. E questo messaggio, questi messaggi nostri devono girare, non devono rimanere nell'ambito di 100 giorni da Leone e quindi tutto il dissenso che a vari livelli c'è oggi in Italia. Proprio ieri, non faccio nomi, comunque l'ho già un po' detto, l'Europa ci sta guardando. Se l'Italia si alza l'Europa. Ci stanno guardando attentamente. Quindi è importante che dall'Italia nasca questo colpo d'ala, perché ci stanno davvero guardando, stanno aspettando il colpo d'ala dall'Italia.
Guarda, mentre lo dicevi, che ho il gallo qua davanti, ha dato un colpo d'ala alla gallina di fianco. Davide, chiudiamo col tuo ultimo, con un ultimo spunto di riflessione.
Beh, io dico che questi temi che abbiamo toccato sono molto importanti. La discussione di stamattina è stata, credo, di un livello molto interessante, almeno a me ha interessato molto, credo anche gli spettatori. Ha ragione Lamberto di fare di tutto per far circolare questo tipo di idee al di fuori anche del sistema del cosiddetto dissenso, perché adesso c'è un terreno fertile, cioè tutto quello che sta avvenendo, le difficoltà che le persone incontrano quotidianamente, fa sì che ci sia, io lo vedo girando, parlando, facendo conferenze, presentazioni del mio libro, che c'è un terreno più fertile rispetto a prima, che quindi abbiamo la possibilità di seminare i nostri messaggi, i nostri pensieri su una popolazione, uno strato di popolazione molto più ampio di quello di prima. Quindi questo mi sembra un fatto molto positivo. E poi concludo anche riagganciandomi a quello che diceva Franco, cioè questo è molto importante. È vero che abbiamo anche certe urgenze, però dobbiamo imparare a ragionare nel lungo periodo, perché ha ragione lui, cioè lo vediamo, abbiamo aperto questa trasmissione dicendo che vedevamo dei commenti, no, rispetto al ritardo della trasmissione stessa, che segnalavano, no, un po' un'intolleranza, un po'. Ecco, noi abbiamo bisogno che questo terreno su cui vogliamo andare a costruire qualcosa di nuovo sia bonificato. E questa bonifica può avvenire soltanto con un'espansione e un'evoluzione delle coscienze individuali. Altrimenti, come sempre avvenuto, noi tenteremo di portare dei cambiamenti, e magari in parte ci riusciremo, ma questi cambiamenti molto velocemente si trasformeranno in qualcosa che si ritorce contro di noi. Quindi la via indicata da Franco è indispensabile, è essenziale ed è prioritaria. Io concludo, anche perché devo veramente scappare, con una citazione che penso sia molto calzante rispetto al dibattito di questa mattina, anche se non ricordo di chi è, comunque non è una mia frase, che dice che i potenti ci sembrano grandi non perché sono davvero grandi, ma perché noi stiamo in ginocchio. Allora l'invito è ad alzarsi.
Grazie Davide, grazie Lamberto, grazie Franco, grazie a tutte le nostre leonesse, i nostri leoni che hanno avuto pazienza ad aspettare un'ora e mezza in più. E ci vediamo domani mattina alle 8.